Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: Se qualcuno viene con me e non ama me più del padre, della madre, della moglie e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se stesso, non può essere mio discepolo. Chi mi segue senza portare la sua croce non può essere mio discepolo. Facciamo un esempio. Se uno di voi decide di costruire una casa, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza soldi per portare a termine i lavori, altrimenti se getta le fondamenta e non è in grado di portare a termine i lavori, la gente vedrà e comincerà a ridere di lui e dirà: Vedi, quest'uomo ha cominciato a costruire e poi non è stato capace di terminare i lavori. Facciamo un altro esempio. Ecco, se un re va in guerra contro un altro re, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare se con 10.000 uomini può affrontare il nemico che avanza con 20.000, non vi pare? Se vede che non è possibile, allora manda dei messaggeri incontro al nemico e mentre il nemico si trova ancora lontano, gli fa chiedere quali siano le condizioni per una pace. La stessa cosa vale anche per voi. Chi non rinuncia a tutto quel che possiede non può essere mio discepolo. Il sale è una cosa utile, ma anche il sale, se perde il suo sapore, con cosa gli si ridarà il sapore? Non serve a niente, neppure come concime per i campi, perciò lo si getta via. Chi ha orecchi cerchi di capire.
Vogliamo pregare. Signore, ancora una volta vogliamo benedire il tuo nome, perché tu ne sei degno, lo abbiamo detto e ridetto questa mattina. Ma Signore, adesso ti chiediamo una cosa grande ancora, quella di intervenire con il tuo spirito nel nostro cuore. Perché possiamo ascoltare, come già abbiamo fatto, la tua parola, possiamo riflettere su tutte le implicazioni del caso. Ti prego per me, Signore, questa mattina e ti prego per tutte le persone che sono qui, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Massimo questa mattina ci ha ricordato la Margherita, ci ha ricordato i petali, quindi tutte queste occasioni di lavoro e di servizio che noi abbiamo e che avremo. Ma io credo che sia fondamentale ancora una volta ribadire quello che sta alla base della possibilità, della voglia di servire. E sono proprio le parole che Gesù ha pronunciato e che sono state lette questa mattina dall'Evangelo di Luca, capitolo 14, dal versetto 25 al versetto 35. Parliamo di servizio, di area di servizio, ma ricordiamoci che dobbiamo parlare di consacrazione ancora, perché le cose vanno di pari passo. Devo essere molto sincero, fratelli e sorelle, voi sapete che normalmente lo sono. Quando in settimana il mio pensiero è andato, già anche la settimana scorsa, su questo testo, ho detto: Signore, io non predico su questo testo. Non predico perché non mi sento a posto nel predicare questo testo. Uno. Secondo, non voglio farmi dei nemici, ne ho già abbastanza. E poi, purtroppo, il Signore mi ha dato ulteriore convinzione di parlare su questo testo. Il termine discepolo e il suo derivato discepolato mi sembra che sia per lo più caduto in disuso, anche nel vocabolario corrente delle nostre chiese. Mi pare che non sia molto usato questo termine, noi in realtà lo stiamo usando, grazie al Signore, però vogliamo andare in profondità. Ma in genere non mi pare che sia molto usato nelle predicazioni, se non nel momento come adesso in cui si legge un testo, in cui c'è la parola discepolo. E allora cosa facciamo? O la cancelliamo, o non predichiamo su questo testo come volevo fare io, oppure con responsabilità ci mettiamo davanti alla sua parola. Primo spunto per le cellule, chiedo aiuto qui al comitato di redazione perché non so se questa mattina le domande saranno molto chiare, ma io ci provo. La parola usata oggi nelle nostre chiese per definire un discepolo di Cristo è un termine un po' derivato, il termine credente, che alla fine vuol dire tutto e vuol dire nulla. Ma riflettiamo. E questa è la domanda che comincio a porre. Le parole discepolo e credente sono sinonimi? Vogliono dire la stessa cosa? Un discepolo di Cristo è certamente un credente in Cristo, ma, riflettiamo, forse sì, forse no. Un credente è sicuramente un discepolo? Nel Nuovo Testamento, e particolarmente, perché non se ne parla più nelle epistole, forse è questo che depista un po' le cose, ma negli Evangeli e negli Atti troviamo la parola discepolo 250 volte circa. Ma cosa significa essere discepoli di Cristo? Credo che dobbiamo leggere gli Evangeli. Lì troviamo la risposta, leggendo gli Evangeli troviamo la risposta che cosa vuol dire essere un discepolo. E leggendo gli Evangeli risulta evidente che il discepolo aderisce alla persona stessa di Gesù. Il discepolo è legato corpo e anima alla persona del Signore Gesù Cristo. I discepoli di Gesù condividono e condividevano la sorte della persona stessa del loro Signore. Ci rendiamo conto? Quindi non è solo l'insegnamento del Maestro che conta, e conta tantissimo, ma soprattutto l'adesione personale a ciò che il Maestro chiede. Tu seguimi, tu seguimi. Seguire Cristo leggendo gli Evangeli, viene fuori chiaramente, vuol dire riversare, riservare a Lui e su di Lui tutta la nostra devozione. La versione che ha letto Deborah, molto bella, già ci aiuta a risolvere un problema serio. Perché le versioni che abbiamo noi dicono: se uno non odia, a volte è facile odiare la moglie, il marito, ma abbastanza facile. Ma non è proprio questo il senso che Gesù vuol dire. Se uno non odia padre, madre, figli, fratelli e sorelle e anche la vostra vita, non può essere mio discepolo. Come mai Gesù domanda ai suoi discepoli di odiare padre, madre, fratelli, sorelle, eccetera, eccetera? Quando poi ci chiede in un altro contesto di amare persino i nostri nemici. Come ha letto Deborah nella sua bella versione, amare la propria vita significa dunque preferire qualcosa o qualcuno a Gesù. Odiare la propria vita corrisponde a caricarsi della propria croce, e poi cercheremo di dire alcune cose su questo aspetto. Cioè, cosa vuol dire caricarsi della propria croce? Accettare di perdere la propria vita per amore di Gesù. E c'è una parola fondamentale nel testo, e la troviamo al versetto 33. Bello questo versetto, eh? Vi piace? No! Così dunque, ognuno di voi, non qualcuno di voi, ognuno di voi, siamo tutti compresi, che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Cosa vuol dire portare la propria croce? I condannati alla pena capitale dovevano portare essi stessi, come è successo a Gesù a un certo punto, la loro croce. Questa croce era lo strumento di morte, il più penoso, il più umiliante. C'è già una lezione. Portare la propria croce significa dunque accettare di essere rigettati, spregiati, maltrattati. Capite perché non volevo predicare su questo testo? Significa morire a tutto ciò che ci è caro. Tra l'altro, non è mica una novità, perché se riflettiamo bene, studiamo bene Romani 6, tutto ciò è simboleggiato dal battesimo. Quindi dovremmo predicare a chi prende il battesimo su questo testo prima di predicare su altri testi. Romani 6. E vedere un condannato portare la propria croce fino al luogo del supplizio era una scena, uno spettacolo noto a quel tempo in cui Gesù parla. E l'espressione implica la morte quotidiana a se stessi. Attenzione, senza scartare l'eventualità del martirio. E noi la scartiamo subito perché viviamo in un paese libero. Ma ricordiamoci, fratelli e sorelle, è una statistica abbastanza vecchia. Ogni anno muoiono più di 500 persone per Gesù. Per Gesù, quindi vuol dire martirio. Ma c'è un altro aspetto interessante. Portando la propria croce, il condannato ribelle dimostrava pubblicamente che in fin dei conti si era sottomesso, volente o nolente, all'autorità imperiale di Roma. Era un simbolo di sottomissione. I romani mettevano la croce perché... E portare la propria croce significa, attenzione, fratelli e sorelle, sottomettersi a quell'autorità contro la quale ci eravamo opposti prima di diventare dei discepoli. Rinnegare se stessi o rinunciare a se stessi vuol dire cessare, smetterla di essere ostili e ribelli contro Dio, continuando a disubbidire. Rinnegare se stessi, rinunciare a se stessi, vuol dire sottomettersi positivamente e volontariamente a Dio, seguendo Gesù. Il problema è che c'è un prezzo da pagare per seguire Gesù. C'è un prezzo da pagare. Quindi, se seguire Gesù, odiare Gesù, vuol dire amare di meno qualcuno, come abbiamo visto, qui c'è anche una terminologia tipicamente ebraica. Quando gli ebrei mettono a confronto un affetto più forte a uno più debole, chiamano il primo amore, cioè quello forte, amore, e il secondo affetto, quello più debole, odio. Ecco perché la scrittura si esprime in questo modo. Quindi Ricapitolando, seguire Gesù, essere suoi discepoli, vuol dire essere presi, totalmente presi dal suo amore. Vuol dire che l'amore più grande a livello terreno al confronto dell'amore di Dio deve sembrare odio. E Matteo 10,37 ce lo specifica bene, oltre a essere già stato chiarito dalla lettura. Matteo 10,37 interpreta. Luca è un'esposizione letterale, probabilmente, quella di Matteo è l'interpretazione. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me, eccetera, eccetera. Il prezzo da pagare. Vedete, Gesù non tentò mai, mai, di spingere i suoi ascoltatori, gli uomini, ad una professione di fede fatta solo a parole. Né cercò mai di attirare un largo seguito predicando un messaggio particolarmente attraente. Infatti, ogni volta che Gesù parlava alle folle e che le folle si attorniavano a lui, si rivolgeva ad esse per fare delle selezioni, dicendo chiaramente quali erano le condizioni a cui doveva sottostare un discepolo. E in una di queste occasioni che abbiamo letto, Gesù che cosa dice? Siediti. Prima di fare professioni avventate, siediti, rifletti e fai i tuoi calcoli. Voglio dire che non è un messaggio questo solo per me e per Nicola, che siamo specializzati a fare calcoli, ma questi sono calcoli di un altro genere. Il messaggio è per ognuno di noi. Siediti e valuta, fai i tuoi calcoli. E come abbiamo letto, Gesù paragona la vita cristiana, ma direi la vita del discepolo, ad un progetto di costruzione e ad una guerra. Sarebbe pura follia cominciare la costruzione di una torre, dice il nostro testo, ma devo dire che la versione che ha letto Deborah è la più corretta, perché è una grande casa dove c'è anche una torre. È pura follia cominciare a costruire questa casa con questa torre, come volete, se non si è certi di avere i fondi necessari e sufficienti per completare questa costruzione. Se non si vuole che questa struttura, quella struttura incompleta, rimanga una testimonianza della nostra inadempienza. Perché vedete, una cosa è prendere una decisione per Gesù nel calore emotivo di una riunione di evangelizzazione. Io ricordo quando facevo i campi a Pravernara, e qui c'è Luca, che anche era, e anche forse qualcun altro, che era un nostro valido capocamera. Ultima serata, un grande fuoco, un grande falò, oltre la mezzanotte, e tutti attorno a questo falò. Vi dico una cosa, si convertivano tutti i ragazzi del campo. Bastava pestare un po' sull'acceleratore che erano tutti convertiti. Un conto è il calore emotivo di un momento particolare. Altra cosa, ci dice Gesù qui, è rinunciare o rinnegare noi stessi e prendere ogni giorno quella croce per seguire Gesù. Diventare cristiani non costa nulla, salvo i casi che ho detto prima. Ma noi, nella nostra società, non costa nulla. o poco, ma il prezzo di una fede continua, il prezzo di una fede che avanza nella strada del sacrificio è molto alto. Una cosa è cominciare bene la corsa, altra cosa è avanzare nel quotidiano durante tutte le difficoltà e le problematiche che sappiamo benissimo, e non voglio soffermarmi su questo. Fratelli e sorelle, noi siamo degli osservati speciali. Chi non crede ci osserva con un certo occhio critico e con un certo interesse, e per uno strano istinto intuisce che la vita cristiana merita tutto o merita nulla. E quando vede un cristiano tutto d'un pezzo, potrei dire un cristiano con i baffi, conosco dei cristiani con i baffi che è meglio lasciarli perdere, ma questo è un altro discorso. Quando vede un cristiano tutto d'un pezzo, nutre gran rispetto, anche se cercherà di mettere i bastoni fra le ruote. Oh, come lo cercherà! Potrei raccontarvi sotto questo aspetto una serie di testimonianze nella mia vita lavorativa ultima che sono fantastiche. Ma quando queste persone, che quasi quotidianamente mi mettevano nell'ufficio le donnine nude, quando avevano problemi familiari venivano da me. Ti mettono il bastone nelle ruote, ma nutrono gran rispetto. Quando invece vedono un credente senza i baffi, un credente tiepido, usiamo questo termine, non gli riserva che disprezzo e dice: costui ha cominciato a costruire, ma non è stato capace di portare a termine. Tanto rumore al momento della conversione, magari invitato al battesimo con fanfara e cose di questo tipo, ma adesso è diventato come uno di noi. È partito in quarta ed ora zoppica vistosamente. È per questo motivo, fratelli cari, che Gesù ha detto: calma e gesso, siediti e fai i tuoi calcoli. La seconda immagine presenta un re, come abbiamo sentito, in procinto di dichiarare una guerra ad un altro re. E non è esagerato paragonare la vita del discepolo, la vita cristiana, ad una guerra, perché abbiamo dei nemici feroci. Abbiamo la mentalità, la filosofia del mondo, un grande nemico. Abbiamo le nostre intuizioni, tutta l'espressione della nostra carnalità, che è la nostra vita normale. E poi abbiamo il diavolo. Noi mettiamo sempre tutto nel deposito del diavolo, è sempre colpa del diavolo, poverino. Poverino. Ma ci sono altri nemici, non solo il diavolo. E poi ci sono gli scoraggiamenti, ci sono le sofferenze, ci sono le lacrime, ci sono le fatiche, ci sono le prove. E c'è la morte di noi stessi ogni giorno, caricarci di quella croce. E chiunque vuole seguire Gesù dovrebbe ricordarsi due cose. Uno, il Getsemani. Due, la croce, il Golgota. E solo allora valutare e calcolare il prezzo. Perché, fratelli e sorelle, è un impegno completo essere discepoli di Gesù. E non è una piagnucolosa resa con tutta la miseria che comporta. E con queste due immagini, che sono poi due parabole gemelle, Gesù ci dice: fai i tuoi calcoli. Ma è interessante notare che queste parabole sono simili, ma non proprio esattamente uguali, perché esprimono due verità leggermente diverse. Chi costruisce la torre o la casa è libero di costruirla o non costruirla. Può fare come vuole. Scegli, Fai i tuoi calcoli, decidi cosa vuoi fare. Vuoi costruire o non vuoi costruire? Ma sul re incombe la minaccia di un'invasione. Deve fare qualcosa. Nella prima parabola, quella della costruzione, Gesù ci dice: siediti, fai i tuoi calcoli, rifletti bene se veramente vuoi seguirmi o no. Nella seconda parabola, quella del re, dice: siediti, fai i tuoi calcoli e vedi se ti puoi permettere di rispondermi di no a quello che ti chiedo. Fai i tuoi calcoli. Vedete, Gesù ha promesso ai suoi discepoli di allora e promette ai discepoli di oggi persecuzioni, tribolazioni, afflizioni. Capite perché non volevo predicare su questo testo? Anche perché non voglio rovinarvi la domenica e neanche il buon appetito. Ma il punto non è questo. Il punto è: dobbiamo fare i nostri calcoli per prima cosa. Dobbiamo avere il coraggio e la saggezza di calcolare il prezzo. E qual è questo prezzo da pagare? La risposta viene da Gesù stesso, al versetto 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia. Il prezzo è la rinuncia. Il prezzo è tutto. Tutto quello che uno ha e tutto quello che uno è. Questo significò per Gesù. E credo fermamente che non può significare meno per quelli che vogliono seguirlo. Se colui, come cantiamo spesso e abbiamo cantato anche questa mattina, che era ricco al di là di ogni immaginazione, divenne volontariamente povero, potremmo noi, suoi discepoli, conquistare la corona con qualcosa che costi di meno? Riflettiamo. Stamattina forse era meglio che fossimo stati a casa. Dobbiamo riflettere sotto questo aspetto. E badate bene, non sto dequalificando, squalificando la grazia. No, assolutamente. Viva la grazia. Gioco sempre in favore della grazia. Ma sto semplicemente sottolineando la nostra responsabilità. Sono due cose che devono andare assieme. Perché se la grazia esclude la responsabilità, è un fallimento, come sarebbe un disastro il contrario. E poi Gesù termina il suo dire, e sto quasi terminando anche il mio, con parole che riassumono tutto e che diciamo: ma che ci stanno a fare queste parole qui? E invece sono perfettamente legate. Cosa dice Gesù nel versetto 34? A un certo punto, dopo queste due parabole, ci butta il sale. Butta il sale, Gesù. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime. Lo si butta via. E poi c'è una conclusione incredibile. Chi ha orecchi da udire, oda. Gesù, dopo le due parabole, vuole qualificare il tipo di vita del discepolo. Il sale aveva un ruolo primario nella vita dei popoli antichi. Pensate che i romani solevano affermare che nulla è più utile del sole e del sale. Era una terminologia che era molto significativa e la capivano benissimo gli ascoltatori. E su questo Enrico, nel suo messaggio del 12 gennaio, ci ha ben evidenziato tutto il concetto del sale. Quindi non voglio ripetere tutte, perché lui l'ha detto molto bene, io rovinerei quello che lui ha detto. Andate a sentirvi il suo messaggio, a ricordarlo, o anche i suoi appunti. Ricordo solo che ai tempi di Gesù non esisteva un sale puro come invece quello che c'è sulle nostre tavole, perché conteneva delle impurità, la sabbia, il gesso ed altri minerali e tutto quello che Enrico ha ben specificato. Poteva quindi capitare che la qualità del sale fosse scadente e diventasse una cosa che è impossibile per certi versi, ma possibile per quel sale, di diventare insipido, di nessun valore, e non poteva essere utilizzato. Gesù è chiaro e dice: lo buttiamo via, via, fuori dai piedi. A volte veniva usato per formare un sentiero, e questo ce lo dice Matteo 5,13, quando aggiunge al fatto di essere buttato via, aggiunge una cosa molto simpatica, calpestato dagli uomini. Certo, se diventava un terriccio, una specie di asfalto, veniva calpestato perché gli uomini sarebbero passati di lì, sì. Ma qui c'è una metafora molto importante ed è anche molto chiara. Che cosa vuol dire Gesù con questo discorso del sale che viene gettato via e calpestato? Io credo fermamente, e contraddetemi se siete in grado e avete il coraggio, la vita cristiana ha un solo scopo: glorificare Dio con una vita completamente consacrata a Gesù. Poi serviamo, ma alla base ci deve essere la vita consacrata a Gesù, essere discepoli. E il cristiano può perdere il sapore, lo può perdere, perché lo dice Gesù, come in tanti modi, accumulando tesori sulla terra magari, guardando solo quelli, soddisfacendo il proprio piacere e basta, e le proprie comodità. Fratelli e sorelle, se non raggiungiamo l'obiettivo principale della nostra esistenza, glorificare Dio ed essere consacrati a Gesù, rischiamo di venire meno in tutto. E il nostro destino, somigliante a quello del sale senza sapore, è quello di cadere sotto i piedi degli uomini, sotto la loro derisione, sotto il loro disprezzo. Gesù conclude con delle parole straordinarie: chi ha orecchi per udire, oda. Gesù pronunciò spesso queste parole al termine di qualche duro discorso, quasi come se sapesse che non tutti lo avrebbero ascoltato. Non tutti avrebbero accettato questo discorso, come sono convinto che alcuni qui questa mattina non accetteranno questo discorso e mi diranno: ma quello lì ha sempre qualcosa da dire, non si può mai venire al culto e stare tranquilli una volta, andare a casa e non pensare più a niente, abbiamo già tutti i nostri problemi e questo ce ne mette ancora altri davanti, ma gettatelo fuori. Ben venga il tempo. Ma Gesù era anche cosciente che alcuni avrebbero tentato quindi di smussare la lama affilata delle sue taglienti richieste, ma sapeva anche che ci sarebbero stati invece dei cuori aperti, come sono sicuro che questa mattina qui ci sono dei cuori aperti e che si piegheranno alle parole che Gesù dice. Così Gesù questa mattina ci lascia una porta aperta. Non è il problema se non siamo riusciti a essere discepoli fino a questo momento, se ci sentiamo in difetto, va bene, coscienti del nostro peccato, ma Gesù lascia una porta aperta, perché questa mattina ci dice: anche se hai fallito fino adesso, puoi da oggi ricominciare ed essere veramente mio discepolo. Chi ha orecchi da udire, oda. Il testo si è aperto con un'espressione sulla quale noi non riflettiamo mai, ma è un'espressione triste. Ora molta gente andava con lui. Le folle che si attorniavano. Ma questa gente era ben intenzionata, aveva delle belle intenzioni, ma non erano tramutate in devozione. Erano solo belle intenzioni. Chi ha orecchi per udire, oda. Fratelli e sorelle, torniamo sull'esempio di giocare la partita. È bello giocare, io ho giocato per tanti anni e purtroppo non ce la faccio più, mi dispiace. Ma posso ancora giocare un'altra partita. E la gioco molto più volentieri. Vogliamo essere di quelli che giocano ad avere le buone intenzioni, sempre buone intenzioni e basta, e si ferma lì? O vogliamo essere di quelli che tramutano le buone intenzioni in azioni, le buone intenzioni in devozione, il che vuol dire seguire totalmente Gesù? Chi ha orecchi da udire, oda. Quelli che hanno orecchi per udire, orecchi per udire, perché una volta a Pravernara un ragazzo mi ha detto: io ho due orecchie, da qui entra e da qui esce. Questo non è il buon ascolto. Ma chi ha orecchi da udire, oda, sono quelli che pregano, sono quelli che affermano e sono quelli che cantano, se riescono: o mio Signore, fonte di amore, sempre ti seguirò, voglio amarti, voglio adorarti, sempre per te vivrò. Questa mattina dobbiamo dare una risposta, fratelli e sorelle, prima di uscire da quella porta. Non è una minaccia, eh? Dobbiamo sederci, lo siamo già, e fare i nostri calcoli. Fai i tuoi calcoli se veramente vuoi seguirmi.